se la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, cipria e corona così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porgi il labbro subito al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno di odor di così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Esile agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i ballocchi per te. Grazie, mormora la bambina, vuole toccare quei ballocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi, piange la mamma pentita stringendola al cuore. Ehi, rimpiantriti gli occhi, comprate bei balocchi, che a tutti i bimbi sa fare la gioia sul cuore.
Vi vogliamo proporre oggi qualcosa di veramente eccezionale, perché siamo riusciti a trovare, e non è facile, un'incisione originale di Mario, della sua canzone più famosa, più celebre. Ci vorrebbe una lezione universitaria per parlare di questo autore, che è talmente importante, è entrato nella storia, e penso che sia anche pletorico soffermarci più di quel tanto, perché chi non lo conosce, chi non ha ascoltato almeno una volta le sue più celebri canzoni, dalla Leggenda del Piave a Balocchi e Profumi
e poi le tantissime canzoni napoletane.
Vogliamo semplicemente ricordare il suo vero nome.
Sì, il suo vero nome, che è Giovanni Ermete Gaeta.
E la sua vera professione, paradossalmente.
Sì, faceva il postino.
Faceva il postino.
Vinse un concorso per le poste dei primi Novecento. Le regie poste dei primi Novecento, e credo che non abbandonò mai del tutto questa professione, nonostante, immagino, che con i diritti d'autore, avendo scritto appunto i più grandi, diciamo che ogni tre canzoni di grande successo italiane, una, il rapporto è questo, è firmata da E. Amario, che scriveva tra l'altro spesso e volentieri sia le parole che la musica.
Ed è stato anche un poeta, oltre che un, diciamo tra virgolette, perché sembra quasi di volerlo sminuire, un paroliere, cioè un autore, un cantautore in questo caso, perché interpreta se stesso. Ed è stato anche un poeta, ha scritto tantissime bellissime liriche, le sue canzoni sono circa 2000, mi sembra, no? E quindi incredibile
di canzoni. Poi è stato anche un commediografo, ha collaborato
anche un commediografo
con Edoardo Scarpetta, e poi in seguito anche con Edoardo Peppino e Titina De Filippo,
i figli
di Scarpetta, e poi con Gabriele D'Annunzio.
Quindi Non è possibile, non c'è il tempo per descrivere tutto quello che quest'uomo nell'arco della sua vita, che non è stata neanche lunghissima, perché è morto a 77 anni nel 1961, quindi diciamo si è lasciato morire in seguito al dolore per la morte della sua compagna.
E pensa che non divenne mai ricco ed agiato proprio perché molto presto la moglie fu colpita da una grave malattia, e per poter provvedere proprio al sostentamento della sua famiglia decise di vendere i diritti di tutte le sue canzoni a una casa editrice di Milano, ricevendo poi negli anni successivi solo una piccolissima percentuale.
Quindi questo dovrebbe essere ad esempio a tanti che invece oggi con una canzonetta da quattro soldi incassano miliardi e lasciamo perdere. Insomma.
Vabbè, insomma, ci sarebbero tantissime cose da dire sul suo approccio con la musica dovuto alla conoscenza casuale con un posteggiatore che gli regalò un mandolino. Tante cose, sì. Potete immaginare, insomma, la vita di Ea Mario è ricchissima evidentemente di aneddoti.
Invece questo è un disco molto raro, perché qui è proprio lui stesso che interpreta la leggenda del Piave, che tra l'altro è stata proposta anche come inno nazionale più di una volta, perché si riteneva che fosse più adatta a rappresentare l'Italia. Comunque questo non è avvenuto in un primo momento, perché lui non accettò questa cosa, insomma, ora non entriamo nei particolari.
E in un
secondo momento, in epoca molto più recente, si parla di pochi anni fa, per altre ragioni che non entriamo nei particolari, però io credo che forse è meglio lasciare questa canzone al suo posto dove sta, perché occupa già un posto importantissimo ed eterno nella storia della canzone italiana.
Bene, quindi la ascoltiamo proprio dalla voce dell'autore, la leggenda del Piave, incisione del 1931.
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, pacere bisognava e andare avanti. Sudiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve le tribù di arte l'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti, venivano a gravir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave rigonfiare le sponde, e come i fanti combatteva le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, fra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le porca l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il Piave, si placaron le onde. Su patio suo, vincitor d'imperi, la pace non trovò, né oppressi né stranieri.
avete sentito quanto impeto, quanta forza, quanta irruenza mette lui stesso nel cantare, nell'interpretare la sua canzone del Piave.
Una canzone che nel 31 era ovviamente già famosissima, era stata già incisa da tutti i più grandi, anche di questa esistono versioni di Enzo Fusco, di Gabrè, di tutti i più grandi
l'hanno
interpreti di quegli anni.
L'ispirazione gli venne proprio recando la posta ai fanti, attraversando il Piave, recando la posta ai fanti, perché in quel periodo lui lavorava come postino in quelle zone, quindi fu proprio ispirato, diciamo, sul luogo a scrivere, in quel particolare momento storico, a comporre questo pezzo indimenticabile.
L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza alle valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.
E il 4 novembre del 1918 l'Austria-Ungheria firma l'armistizio con l'Italia dopo la vittoria italiana di Vittorio Veneto. L'11 novembre la Germania firmerà l'armistizio con gli alleati e finirà così la grande guerra, la prima guerra mondiale. Intanto nel 1918 non c'è solo la guerra, non c'è stata solo la guerra a compiere un'autentica ecatombe di vite umane. Si diffonde infatti in Europa, arrivando dall'America, la terribile influenza spagnola che farà milioni di vittime comunque in tutto il mondo. E intanto nel 1919, in base al Trattato di Versailles, l'Italia, in quanto potenza vincitrice della Prima Guerra Mondiale, annetterà Trento e Trieste ai nostri territori nazionali, insieme ai territori dell'Alto Adige e dell'Istria, senza però la città di Fiume, mentre viene negata la concessione della Dalmazia. L'accordo genera il malcontento tra i cittadini, si parlerà di una vittoria mutilata. È di questo periodo l'iniziativa del poeta Gabriele D'Annunzio, che organizza una spedizione a capo di 2600 legionari proprio per occupare Fiume. L'evento passa alla storia come l'impresa di Fiume. A Milano intanto nasce il movimento politico dei fasci italiani di combattimento su iniziativa di un ex giornalista ed ex maestro, Benito Mussolini. C'è anche un altro partito che nasce nel 1919 e viene fondato a Roma da parte del sacerdote Don Luigi Sturzo. È il Partito Popolare Italiano, un partito dunque di ispirazione cattolica. Vabbè, lo vogliamo dire, come mai non fu caldeggiata la presa di questa leggenda del Piave quale inno nazionale?
Possiamo anche farlo.
E lo raccontiamo, dai, un piccolo aneddoto che peraltro abbiamo tratto dalla rete, quindi lo raccontiamo con beneficio di inventario, non assumendoci comunque la paternità. Pare che De Gasperi chiamò Ea Mario per invitarlo a scrivere l'inno della Democrazia Cristiana. Erano i primi anni
della nascita
dopo il fascismo, insomma. E Mario disse che lui scriveva solamente col cuore, per ispirazione, non scriveva su commissione. E De Gasperi ci rimase talmente male che non caldeggiò più l'utilizzo della leggenda del Piave quale inno nazionale. Questo almeno dicono le cronache del tempo.
Credo che questa canzone occupi un posto talmente particolare nella storia della canzone italiana che sia un merito rimanere dove si trova, insomma.
Speciale 150. 150 canzoni con l'Italia nel cuore.
Tutte le rose di tutti i roseti vorrebbe il cuore soltanto per sé. Tutte le rose dei giorni più lieti, perché ogni cuore più triste non è. E si fan tenere le bocche, baciano, baciano e fremono tra i prati in fiore. Cuore so che vuoi poter, so che vuoi per te rosa ed ogni color, ma le rose rosse no. Ad un giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò, tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò, e rosseggiarono corolle e petali infranti al tepido bacio del sole. Cuore, so che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni color, ma le rose rosse no. Il bel maggio il ricordo cancelli d'un tempo tristo che al fine passò, tutti i colori più vaghi e più belli vegga fiorir chi sofferse d'amò, ma non ritornino le rosse immagini che ci ricordano tanti dolori. So che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni color, ma le rose rosse no.
La canzone, una delle canzoni più belle, più di canzone si tratta di poesia, è Le Rose Rosse, sicuramente. Rose Rosse che è stata inserita in vari spettacoli, tra cui uno spettacolo di Strehler con Milva, importantissimo, Le Canzoni tra le due guerre, occupa un posto importantissimo nella storia della canzone italiana, si riferisce alla Prima Guerra Mondiale, un argomento caro a De Amario, e a Mario che poi ha trattato nella sua carriera un po', diciamo, si è accostato un po' a tutti, diciamo così, i livelli di espressione per quanto riguarda la poesia e la canzone, dall'amore all'atto sociale, all'aspetto sociale, anche a quello patriottico.
Ecco, l'incisione però, come abbiamo detto, è quella di Carlo Buti, molto più recente, risale al 24 ottobre del 1952, ad accompagnare Carlo Buti, come spesso avveniva in questo periodo negli anni 50, l'orchestra diretta dal maestro Gianmarco Guarino.
È splendida questa interpretazione di Buti, io non la ascoltavo da tempo, quindi l'ho riascoltata molto volentieri, è molto convincente, ma comunque di questa canzone ci sono tante versioni, perché questa canzone è stata riproposta da tanti artisti. Mi piacerebbe ricordare a chi ama la canzone che a Mario sta al fianco di De André, sta al fianco di del miglior Paoli, sta a fianco di Endrigo, di Tenco, cioè di tutti quelli che dei più grandi, cioè è anche non soltanto italiani, ovviamente Aznavour, insomma adesso l'elenco sarebbe infinito, però sta al fianco veramente dei più grandi, cioè di quelli che hanno trasformato la canzone in un'opera d'arte, cioè proprio in un'opera d'arte. Questa canzone è è un'opera d'arte, non la si può ridurre al rango di canzonetta, ovviamente. E è come le grandi canzoni di De André, insomma, certo, che sono delle opere d'arte.
E il fatto poi che le sue canzoni siano state riprese in varie epoche, abbiano vissuto varie giovinezze, lo rendono ancor più, direi, un autore che possiamo in qualche modo affiancare appunto ai contemporanei, no? A tutti i grandi nomi che tu hai fatto, proprio perché molte delle sue canzoni sono immortali, si sono poi dimostrate immortali nella prova degli anni, insomma, perché continuano a essere interpretate, lo sono state in varie epoche, tra cui questa, appunto, negli anni 50. La canzone naturalmente è molto più antica. Cosa vogliamo aggiungere? Che torneremo magari anche ad ospitare canzoni, sarà penso inevitabile ospitare altre canzoni importanti di Amario, perché sono tantissime.
Sì, è Amario, diciamo così, nel sociale, perché finora, insomma, lo stiamo ascoltando un po', diciamo, tutto quello che si riferisce alla guerra o al risorgimento, ai valori risorgimentali e alla prima guerra mondiale. Adesso poi lo ascolteremo invece nell'intimo, tutte le mamme.
Sì, ti riferisci a Santa Lucia Lontana.
Santa Lucia Lontana, canzone che si riferisce al fenomeno dell'immigrazione, che poi tra l'altro queste tematiche sono tutte ancora terribilmente attuali e brucianti, insomma, se non
purtroppo
per noi italiani, per chi viene ora da noi, insomma, alla sofferenza umana.
Porto le vostre mani, o terra assai lontano, canto una burda e sonno pulitano. Quanto la tua tramata, fuoco la faggia. E a luna mia somara, nuvo che napolo la fabbore. Sarà fallo ci. Buona tua malinconia, se giro munna sana, si va cerca fortuna, ma quando sparata l'ora, lontana Napolo non si può stare. Santa Lucia todiena, sulla no poche mare, ma più lontana stai, più bella pare. E canto da sirena, che te sono te. Ancora non va ricchezza, se è nata a Napoli ci va a morire. Sarà che Lucia guarda tua malinconia, se giro munna sana, si va a cercare fortuna, ma quando sparta l'ora, lontana Napoli non si può stare. Guarda tua malinconia.
Ecco, anche questo fanno naturalmente di Amari uno dei più grandi, perché uno dei primi che è riuscito con la propria arte ad andare anche sul sociale, non su le tematiche più fruste della canzonetta, che sono quelle dei sentimenti legati all'amore a queste cose più sicuramente abusate.
Sì, ce n'è una bellissima sull'amore, ma è particolare che è Vipera.
Speciale 150. Le 150 canzoni italiane più belle di tutti i tempi.
Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'ora attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonava si fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, sul braccio di colei, oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero, presso una mala vipera ed accorsa, e s'è svegliata pallida gridando pel terrore, la vipera m'avea già morso il cuore. Vipera, vipera, sul braccio di colei, oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Per non amarla più può andar lontano, ma lontano non posso rimanere, e voglio il suo bacio che mi rende insano, la sua perfidia che mi fa piacere. E quando mi divincolo ribelle a quest'amore, qualcosa mi si annoda intorno al cuore. Vipera, vipera, sei tu colei, oggi ha distrutto tutti i sogni miei. Era il tuo simbolo, l'atroce simbolo della tua malvagità.